Meglio di così. Quante volte un piatto ci fa tornare bambini? Oggi parliamo della cucina della mamma, un luogo dove gli ingredienti più importanti sono il tempo, la cura e l'affetto. Benvenuto a Lorenzo Mammone, ospite specialissimo di Meglio di Così, e benvenuto anche da parte mia, da Clarissa Tami.
Buongiorno, ciao, grazie.
Allora Lorenzo, parliamo della mamma e della cucina.
Un cognome così, Mammone, non poteva che essere la mamma e la cucina.
Ma tu sei quanto mammone da uno a 10?
Io sono abbastanza, ma diciamo 8, va? Sono un mammone, sì. Oramai la mamma non c'è più da un paio d'anni, però sono un mammone, e soprattutto legato anche a quelle tradizioni di una mamma del sud Italia, perché era una mamma pugliese, che mi ha trasmesso questa passione per il cibo.
Effetti, una passione per il cibo sia per prepararlo che per mangiarlo?
Sia per prepararlo che per mangiarlo. Se vuoi, io nella trasmissione Patti Chiari parliamo sempre anche di alimentazione. Ci tengo sempre a dire che non è una trasmissione per i consumatori, ma è per i cittadini. Però lì dentro c'è anche una parte dedicata ai consumatori, e ho intercettato anche temi che mi interessano, mi piacciono, che sono quelli proprio dell'alimentazione, del cibo, della preparazione del cibo. E quindi, diciamo, per me quella parte di lavoro è anche un hobby.
Torniamo indietro nel tempo. Qual è il primo piatto che ti ricorda la mamma?
Il primo piatto che mi ricorda la mamma è la parmigiana. La parmigiana è un piatto tipico pugliese, non solo, ma che mia mamma faceva tantissimo. E diciamo, l'altro piatto straordinario sono le orecchiette. Le orecchiette sono veramente, io ho tentato mille volte di imitare mia mamma, proprio al suo fianco, tentare di trasformare quel movimento magico delle dita, quella sapienza custodita nelle dita che permette a un pezzettino di pasta di prendere una forma, di diventare ruvido all'esterno, liscio all'interno, di accogliere poi il suo. Ho tentato mille volte, non ci sono mai riuscito. Verso la fine devo dire che qualche tentativo è andato meglio, e sono riuscito, mettendoci 2 ore, a farmene un piattino, e quindi devo dire che non della stessa qualità, non della stessa precisione, però ce l'ho fatta alla fine, dopo tantissimo tempo.
Hai cucinato quindi per tua mamma?
Ho cucinato per mia mamma, ho cucinato soprattutto anche poi per me quando lei non c'era più. Ho continuato a mantenere viva quel ricordo, perché se vuoi, dal mio punto di vista, un po' la cucina è quel luogo che mantiene vive anche i ricordi, no? Attraverso l'alimentazione, attraverso il cibo, attraverso questi piatti che mi venivano trasmessi.
Quali sono le confidenze e i ricordi che leghi al momento e allo spazio e alla dimensione della cucina con tua mamma?
È un po' particolare, ed è quella che di fatto lei ha capito che a me piaceva cucinare, perché io stavo tanto dietro a lei, no? Tanto che alla sua maniera, nei suoi modi di dire, pensa, era una donna del 29, quindi parliamo degli anni 20, stiamo per arrivare a quasi 100 anni dalla sua nascita, quindi una donna che è cresciuta in un ambiente, poi nel sud Italia, in un ambiente dove c'è questa divisione molto ancora nei ruoli di genere, e quindi lei a modo suo, che era una persona semplice ma molto arguta, diceva che lei aveva capito che a me piaceva la cucina e che io sarei dovuto nascere donna, perché mi piaceva la cucina, perché sapevo cucinare. Nella sua lettura della società un po' arcaica dell'epoca, così, con queste divisioni di genere, ecco, era il suo modo di dirmi che ero bravo a cucinare, no? E dovevo nascere femmina, diceva.
Sei riuscito a portare magari avanti la sensibilità però femminile dentro di te, per riuscire poi anche a leggere bene la tua realtà, perché nel tuo lavoro bisogna avere sensibilità.
Sì, bisogna avere sensibilità. La trasmissione è caratterizzata soprattutto per un taglio molto deciso, dire così. Però nello stesso tempo le domande dirette, gli interrogativi molto chiari, così, comunque si coniugano anche con una capacità di essere sensibile nei confronti delle persone che hai davanti, perché io ho sempre detto che anche nelle nostre inchieste, anche nelle più dure, nelle più pesanti, bisogna sempre immaginarsi che dall'altra parte la persona su cui tu stai facendo l'inchiesta potrebbe essere tuo padre o tua madre. E allora come l'approcceresti quel tipo di inchiesta? Che tipo di domande faresti? Come le faresti quelle domande? Ecco. Non vuol dire fare sconti, vuol dire immaginare che c'è un'altra persona che potrebbe essere un tuo parente, addirittura tuo padre. E questa è una cosa che mi è rimasta molto in mente, la diceva Indro Montanelli, che è un grande giornalista, e mi ha veramente colpito.
Tua mamma ti seguiva sul lavoro, era una
fan.
Era una fan, nel senso che era sempre contenta. Ogni tanto qualche critica arrivava da parte della mamma?
No, da parte sua mai, semmai sulla cravatta, ecco. Okay. Era proprio, allora a quel punto era, però critiche sullo svolgimento dei servizi, delle discussioni, dello studio, no, era sempre dalla mia parte, comunque sempre, mi difendeva sempre.
E per tornare appunto alla dimensione della cucina, consiglio che ti dava tua mamma quando preparavi le melanzane alla parmigiana oppure le orecchiette alle cime di rapa?
Allora, diciamo che una sua battuta era: la cucina va curata. Questo diciamo che era lo slogan, quindi questo significa stare con gli occhi sulla pentola, seguire, guardare, occuparsi del piatto, non fare due cose contemporaneamente. E devo dire che è una regola aurea, perché io quando provo a cucinare ci metto due o tre cose che partono, una delle due si brucia quasi sempre. E quindi diciamo che questa era una regola che ho tentato di seguire sempre.
E vale un po' per tutto nella vita,
vale
forse?
Un po' per tutto, sì, bisogna metterci veramente impegno, le cose vanno curate. E questo è un po' qualcosa che mi caratterizza un po' sempre, devo dire, anche nel lavoro. Curare i dettagli, perché fanno la differenza alla fine.
C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Angeli ballano il rock, ora non è un jukebox, è un'orchestra. La sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh, oh,
la mamma, cioè è come un dio praticamente, no, la mamma?
La mamma è una figura importante di riferimento, poi c'è anche il padre, però il fatto è che io l'ho perso molti anni prima, quindi avevo comunque 40 anni, però dopo gli ultimi 20 anni mia mamma l'ho praticamente vissuto al suo fianco, poi alla fine era malata, me ne sono occupato io anche a casa, e si sviluppa proprio un rapporto che non avrei mai immaginato, ecco, perché comunque fai 20 anni di vita ancora vicino a una persona che ha bisogno di te, del tuo aiuto.
Come descriveresti quindi il rapporto prima con la mamma, quando c'era papà, e dopo? Come è cambiato?
È cambiato nel senso che l'è diventata più fragile e quindi io ho sostituito quella figura. Sono diventato la figura su cui lei si appoggiava, ed è, di cui prima non aveva così tanto bisogno, ero veramente il figlio, aveva un marito, e quindi quando poi questa figura è venuta meno era la figura su cui si appoggiava, e questo ha fatto sì anche che io potessi trarne comunque una conoscenza più approfondita che con mio padre non ho avuto, anche se ero molto legato. Però invece questi 20 anni con mia mamma, poi soprattutto nella fase della malattia in cui c'era bisogno di aiutarla tanto, ecco che lì ho cominciato ad apprezzare proprio gli aspetti che forse mi erano meno noti prima: la sua generosità, la sua sensibilità, la sua attenzione verso gli altri, la sua anche riconoscenza, perché questo anche era importante. Vedevo la riconoscenza forte per il fatto che io dedicavo del tempo, pur avendo un lavoro qui comunque che mi portava anche a partire, ad andare via, orari evidentemente non regolari, ma ce la facevo più o meno. E questo qui ha creato proprio questa situazione, ha creato un rapporto un po' speciale, no?
Appunto, non è facile vedere il proprio genitore da essere superwoman o superman a poi diventare un po' più fragili. Come si fa?
Aiuta a capire che la parabola della vita umana, quando arriva fino alla fine, è una parabola che ti può dare tantissimo, ma nella quale hai bisogno di sostegno, di aiuto. Mi ha fatto capire quanto è difficile vivere soli se non hai qualcuno al suo fianco. Mi sono identificato nella figura di mia mamma, che non avesse avuto i figli, o altri due fratelli, ma in America, nella Svizzera tedesca, quindi non potevano essere presenti. E mi ha fatto capire la fragilità, la difficoltà di chi vive da solo. Mi sono un po' identificato in questi anziani che vivono soprattutto nelle grandi metropoli. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un contesto un po' più provinciale, più piccolo, nei paesi ci si conosce. Però anche qui nella nostra realtà ci sono contesti di solitudine. Ecco.
Quindi anche se hai dei figli non per forza è garanzia di non solitudine?
No, certo, anche se hai dei figli questo non è garantito, dipende appunto dalle situazioni, dalle condizioni. E questa cosa me l'ha fatto capire, perché ero diventato era centrale un po' nella sua vita. Senza di me, non per prendermi dei grandi meriti in realtà, ma senza di me sarebbe andata in una casa per anziani. È riuscita a rimanere in casa sua fino quasi a un mese prima che morisse. Quindi. Però che
vivevate
allegria.
Vicini?
Sì, vivevamo vicini, sì.
E com'è stato il fatto poi di doverla salutare? Sei riuscito a dire tutto quello che volevi?
No, non è stato neanche necessario. Penso che ci comunicavamo così in maniera naturale, con gli sguardi, con i comportamenti, ecco. Per cui non è che ci sia stato mai necessario un momento così in cui dovevamo parlare del nostro rapporto. Quello, forse non c'era nemmeno l'abitudine anche nel passato, tra queste generazioni, dove c'era questa grande distanza tra figli e genitori, no? Pensa, cioè, la cosa che mi colpiva, adesso stiamo parlando della mia famiglia e non del cibo, ma...
Eh sì,
abbiamo preso... Ma la cosa che mi colpiva è che io, quando conobbi mio nonno e vedevo mio padre, gli dava del voi. Cioè io sono di una generazione che vive oggi nel presente, dove ci si dà tutti del tu anche tra chi non si conosce, però ho sentito e ho visto mio padre rivolgersi a suo padre, quindi mio nonno, dandogli del lei, del voi. Signore lo chiamava, cioè... Voglio dire,
sembra così anacronistico adesso.
Sembra quando... anacronistico, ci sono quasi 80, 60, 60 anni di mezzo, eppure è cambiato tutto, è cambiato tutto in questo senso. Però quelle distanze, forse in quella generazione, rispetto ai figli, sono rimaste. Quindi non c'era mai una vera apertura, mai una capacità.
C'era una pudicità, c'era magari una pudicità, anche sì, nei esatto, sentimenti, esatto, no? Nel manifestare.
Sì, esattamente. C'era,
però, come dicevi tu, si può manifestare, si può trasmettere con uno sguardo.
Assolutamente, sì. Questa è la forza del messaggio non verbale, no? E dei comportamenti, come si dice anche sempre coi figli, no? Quello che conta è l'esempio e non tanto il parlarne, no?
E si può trasmettere anche attraverso i piatti.
E si può trasmettere anche attraverso i piatti, perché la cucina, appunto, è un modo...
È un veicolo.
È un veicolo, sì, è un modo di dare amore attraverso il gusto. Ed è straordinaria come cosa. Lo può fare chiunque. non ci vogliono grandissime capacità. Certo, lo puoi fare a diversi livelli.
Ecco, diciamo, io diciamo, il mio livello non lo canto.
Ma
lo
anche il mio, però ci
no,
provo.
No, perché tu hai detto che quantomeno ci provi perché è qualcosa che ti piace.
Assolutamente
ti
sì.
Ti rilassa, è un momento...
Molto.
Tu riesci a farlo tutti i giorni, adesso lo fai magari per tua figlia.
Sì, lo faccio.
Lo fai per amici.
Sì, lo faccio. Mi piace molto cucinare. Addirittura ci comincio a pensare una settimana prima al menù. È venuto a casa un amico la settimana scorsa, abbiamo fatto una cena, io ero una settimana che mi arrovellavo su quale sarebbe stato il menù dall'inizio alla fine, ecco.
Cosa hai fatto, vogliamo sapere adesso? Qual è il menù? O il piatto principale?
Il piatto principale ho fatto una melanzane, ho fatto la parmigiana estiva, che è una rivisitazione che se l'avessi fatta vedere a mia madre mi diseredava, però è una rivisitazione della parmigiana tradizionale.
Quindi si possono rivisitare anche i piatti.
Certo.
Quindi questo è un po'...
Però non dirlo alla mamma.
Non lo diciamo.
Che poi non può neanche sentirlo, ma...
Però quindi il secondo consiglio è che si possono rendere quindi dei piatti invernali estivi.
Estivi, esattamente. Sì, dopo se vuoi ti do la ricetta.
Volentieri. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
You
scelto a caso Lorenzo perché tu sei stato al concerto di Ed Sheeran.
Sono stato al concerto di Ed Sheeran con mia figlia 5 anni fa in Inghilterra. E, un mito assoluto, bravissimo, anche un grande performer sul palcoscenico con una chitarra in fondo, no? Non ha bisogno di fuochi d'artificio, di cose straordinarie.
Per lasciare il segno, quindi non c'è bisogno di grandi cose, anche in cucina?
Anche in cucina, per esempio, la parmigiana estiva. Ci vuole pochissimo, vuoi la ricetta?
Sì, la parmigiana estiva, ma facile però.
Facilissima, okay. Tre cose. Allora, il primo elemento, le melanzane, perché la parmigiana è fatta di... Le fai solo grigliare su una pentola con un po' d'olio su e basta. Le grigli fini, dopodiché il resto è tutto a freddo. Pomodorini tagliati fini, li condisci con un po' di sale, pepe, origano se vuoi, e poi una burrata. La burrata, sai? No, certo. La burrata, scusa, la stracciatella, che è una sorta
un
di...
un pizzico più liquida,
più
forse,
liquida,
vero?
Sì, è più morbida, ecco. A quel punto tu, con un coppa pasta, che sono quelle cose che danno la forma, fai gli strati. Metti prima la prima melanzana, poi pomodorini, basilico, olio, metti sopra ancora uno strato di stracciatella, poi secondo strato di melanzana, fai la stessa cosa, condisci alla fine con olio, buon olio, l'olio extravergine di oliva, tiri via il coppa pasta, fa anche una bellissima figura.
E infatti volevo dire, c'è scenico anche da
scenico,
vedere.
È scenico, no? Poi colpo ancora attorno al piatto di olio di oliva. Devo dire, ed è spettacolare, fresca, buona, ottima. E devo dire che un'altra cosa che a me fa piacere, perché io sono negato nell'arte, io non so pitturare, non so fare nulla, però... il piatto, l'impiattamento è una forma d'arte che mi dà qualche soddisfazione. Almeno lì riesco a dire, ma forse qualcosina di artistico ce l'ho anch'io, no?
E certo.
Ed è straordinario il modo in cui presenti il piatto, fa quasi più scena del contenuto a volte.
A volte sì.
Straordinario. Sì.
Mi dicevi, mentre andava al brano, che grazie al tuo lavoro hai imparato ad alimentarti meglio.
Sì. Anche, è vero, perché come dicevo prima, il programma non è un programma per consumatori, però facciamo tanto.
Però siamo tutti dei consumatori,
siamo
Lorenzo.
Siamo tutti dei consumatori, ma il programma, io ci tengo sempre a dirlo, è un programma che parla dei cittadini. Il consumatore è una fettina, tutti siamo cittadini, nel senso che siamo contribuenti, siamo pazienti, siamo dei genitori.
Perché non siamo tutti consumatori, Lorenzo?
Ma no,
perché?
Siamo anche consumatori, però...
Perché ci tieni a questa...
Ci tengo perché limiterebbe troppo il campo d'azione del programma. Io voglio fare inchieste nel quale parlo dei rapporti con le autorità, con le grandi imprese, con i costi della cassa malati, con gli imbroglioni che fregano le persone, ed è un ambito più ampio, no? Anche nell'ambito sociale mi interessa un po' indagare attraverso lo sguardo del cittadino che si sente magari messo all'angolo, in difficoltà, imbrogliato, ecco, e allora è un po' più ampio rispetto al consumatore che compra i prodotti, eh? Però quello è una parte importante. E quella parte importante lì in questi anni mi ha insegnato due o tre cose, in particolare due o tre elementi chiave, perché spesso ci dicono, ma voi non, ogni volta fate un programma e non si può mangiare quello, non si può mangiare quell'altro, e quello non fa bene, quello fa ingrassare, lo zucchero non funziona, allora creiamo confusione. E io dico, invece ci sono due o tre linee guida importanti che emergono e su cui bisognerebbe riflettere, cioè di fatto bisognerebbe puntare molto su frutta e verdura, mangiare tanta frutta e verdura, mangiare prodotti non raffinati e non elaborati, quindi roba non raffinata, mangiare pesce e carne bianca e ridurre drasticamente i legumi e ridurre drasticamente tutto il resto. Condimento, l'unico vero grande condimento, l'olio extravergine di oliva, non c'è storia, torniamo alle origini.
Torniamo alle origini della Puglia.
Esatto, il burro nel mio frigo non c'è. E quella volta che lo devo usare, devo andarlo a comprare apposta una volta all'anno per fare magari quel piatto dove è necessario avere il burro, no?
Hai cambiato quindi il tuo modo di alimentarti, sì. O no?
Ho cambiato nel senso che ho ridotto le quantità, perché questo è un altro degli aspetti. Condisco meno, ma condisco solo con olio extravergine, ma questo era già di famiglia. Ma soprattutto ho applicato delle conoscenze che già c'erano, perché mia mamma, per esempio, i legumi li faceva, ma io li odiavo. Oggi invece li adoro. Quando ero piccolo non volevo nemmeno mangiarli, ecco, quindi era una lotta. Oggi li adoro e so che fanno veramente bene. E quindi è uno degli alimenti che ho introdotto nella mia dieta, perché l'alimentazione è un mio hobby, l'altro hobby è la palestra, e le due cose non sono casuali, perché io ero ingrassato 10 kg, ho dovuto perdere 10 kg da quando ho ripreso ad andare in palestra, ecco, perché questo è l'altro problema.
In conclusione, la ricetta con i legumi che ti ricorda tua mamma?
Sono le lenticchie. Le lenticchie fatte
come
in maniera...
le faceva la mamma?
Ma semplicissime. Soffritto, poi metti le lenticchie, il brodo, le fai andare, le restringi ed è una cosa buonissima. Io faccio una variazione e ci aggiungo il curry, che per lei non sapeva nemmeno cos'era, per cui questa è l'aggiunta moderna,
quindi,
è un po' esotica.
Il consiglio è aggiungere del curry alle lenticchie. Lorenzo Mammone, grazie di cuore per essere stato a Meglio di Così. Forse il segreto di certi sapori è che raccontano una storia, e quella della mamma è una storia che non smettiamo mai di portare con noi. Meglio di Così